Quindi, riprendendo il discorso interrotto ieri sera, il cristiano, pur avendo l'obbligo di guardare innanzitutto la trave che è nel suo occhio, prima che la pagliuzza che è nell'occhio del prossimo, secondo le celebri parole di Gesù, Matteo 7,3, non ha affatto il dovere, pur avendo questo obbligo, non ha affatto il dovere di farsi sempre e comunque i fatti propri, di essere indifferente al modo in cui si comporta il prossimo, ai suoi errori, alle sue manchevolezze. Sì, da evitare di muovergli appunti, suggerimenti, critiche. Non ha affatto questo dovere, anzi ha esattamente il dovere contrario. Anche in questo caso, la stella polare del cristiano non è quella di non mettere a rischio il proprio quieto vivere, la propria comodità di vita. Quante volte anche in ambienti cristiani si sente dire bisogna farsi i fatti propri, ma è meglio lasciar perdere, è meglio voltarsi dall'altra parte, perché la vita è già molto complicata e non è il caso di complicarsela ancora di più con iniziative che rischino di provocare solo fastidio nel nostro prossimo. Meglio tacere e vivere alla meno peggio in quella che Benedetto XVI definiva come anestesia spirituale del tempo presente. La stella polare della condotta cristiana non è di questo tipo. Non è di questa natura, ma quale correzione fraterna? Sarebbe dunque possibile in quest'epoca di imperante autosufficiente individualismo, nella quale si è solito cercare asettici e non disturbanti percorsi formativi, piuttosto che esperienze umane e spirituali, ben più faticose e impegnative. Se però nella vita comunitaria prevale la paura di dar fastidio agli altri e all'altro rispetto al dovere di aiutare gli altri e l'altro con il sorriso, certo, se possibile, ma anche con il rimprovero, con fraterna tenerezza, ma anche con una critica franca e diretta, perché la virtù cristiana è quella che in greco si chiama parresia, la franchezza del dire. Il cristiano deve essere franco, deve essere schietto nei confronti del fratello, della sorella. Se tu sbagli, io ho il dovere non di accusarti, ma di dirti guardi che stai sbagliando. E se tu ti rifiuti di verificare, di capire che stai sbagliando realmente, sei tu il presuntuoso, sei tu l'ipocrita, sei tu il maligno, non io che cerco di aprirti gli occhi. Non so se è chiaro, fratelli e sorelle. Quale correzione fraterna sarebbe possibile in quest'epoca di individualismo sfrenato, di permissivismo, di relativismo fine a se stesso? E se non c'è parresia, se non c'è franchezza, cosa rimane di quell'esortazione evangelica di Gesù ad amarsi gli uni gli altri come io ho amato voi? Ammonire cristianamente non significa certo odiare qualcuno, deriderlo, sminuirne la dignità. Ammonire per i cristiani non può certo significare liberarsi dell'altro con un giudizio astioso, ma amarlo, prendersene cura come un altro se stesso, legarsi a lui, aiutarlo, volergli veramente bene, più bene di quanti si guardano invece dall'irritarlo. Non è così. Il cristianesimo non è questo. Il cristianesimo non è la religione del quieto vivere, a nessun livello del comportamento umano, della vita personale, della vita sociale e comunitaria. Può succedere, e spesso succede, che la critica sia sprezzante, sia premeditata, sia orgogliosa e generata da motivazioni ben poco nobili, ma in tal caso la critica è sinonimo di presunzione, di arroganza, di disamore e in ultima analisi di peccato. La critica invece, come testimonianza di verità e di fedeltà al Signore, e insieme di amore per il prossimo, è una cosa completamente diversa, così diversa da fare spesso ricadere proprio su chi la fa l'antipatia e la maldicenza altrui, il severo giudizio di individui e intere comunità non disposte a cambiare abitudini o stili di vita, persino se in gioco sia la possibilità di essere più graditi a Dio stesso. Della critica chiara, precisa, obiettiva, circostanziata, tutti noi abbiamo bisogno, perché essa è un grande servizio di carità che consiste nell'aiutare e lasciarsi aiutare a leggere se stessi in spirito di verità, al fine di migliorare la propria vita e di camminare più rettamente nella via del Signore. È provvidenziale che una coscienza apparentemente in pace con se stessa venga aiutata a scoprirsi ben più conflittuale di quanto si potesse immaginare. Altro che enfatizzazione, esaltazione della mia coscienza come unico criterio di verità, la mia coscienza. La coscienza, no, 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 no. La tua coscienza, la mia coscienza, è criterio di verità subordinato alla capacità della stessa coscienza di aprirsi alla verità universale ed assoluta di Cristo. Giovanni Paolo II, nel suo viaggio ad Agrigento di molti, molti anni or sono, ammonì con inusitato e profetico vigore i mafiosi siciliani e non siciliani, che notoriamente fanno un uso spudorato e vergognoso della fede religiosa. Sono quelli che pretendono che le loro opere menzognere, le loro opere criminose, criminali, siano benedette addirittura da Dio. E anche persone che, uomini e donne, che mafiosi non sono, alzano sempre il ditino e Dio, Dio, pur sapendo di essere, pur sapendo che la propria anima è una cloaca a cielo aperto, una cloaca pestifera a cielo aperto, eppure alzano il ditino e Dio, Dio. E in altre occasioni Giovanni Paolo II non esitò a criticare aspramente quanti si macchiassero di evidente pubblico peccato. Analogo atteggiamento tenne Papa Benedetto nello stigmatizzare il carrierismo, l'uso privatistico della Chiesa. Il dare scandalo ai piccoli e ai semplici. Perché mai dunque tutti gli altri cristiani dovrebbero comportarsi diversamente da questi pontefici? Dovrebbero comportarsi diversamente nell'ambito della loro quotidianità. Perché? Perché essi danno l'esempio, il Papa dà l'esempio. Se lo dà l'esempio a tutti i cristiani. I cristiani devono cercare, devono fare il loro meglio per essere all'altezza di quel compito. A volte è facile criticare, è vero, specialmente se le critiche sono piuttosto pregiudizi, maldicenze, calunnie, distorsioni della verità, se non addirittura manifestazioni inconfessate di gelosia, di invidia, rivalità personali, ma criticare per il cristiano in tante occasioni è non solo doveroso, è anche molto faticoso e costoso perché si rischia l'isolamento, l'emarginazione, l'odio, l'avversione, l'invisibilità nella società come nella comunità religiosa di appartenenza. A volte è necessario, a volte è perfino necessario dire a una persona: tu da casa mia te ne devi andare perché ti sei comportata in modo meschino e indegno. Tu in casa mia non ci puoi stare fino a quando non cambi registro, fino a quando non ti decidi a vivere in modo più onesto, più limpido, più trasparente. È chiaro, a volte bisogna usare questo linguaggio franco, schietto, diretto. E se anche quella persona poi ti porterà odio per tutta la vita, detto fuori di denti, forse non molto cristianamente, per me personalmente è un imbecille, ma a parte questo diciamo apprezzamento non consentito dalla fede in Cristo, è sicuramente una persona che di tutto può parlare tranne che di fede, di religiosità e di cristianesimo. E di cristianesimo. È sorprendente che dopo 2000 anni di storia cristiana nelle nostre chiese si continua a commentare ancora troppo frequentemente il porgere l'altra guancia, il non giudicare, il dover amare i nemici ed altre espressioni similari, come inviti a forme passive, regressive, pavide e umanamente infruttuose di carità, piuttosto che a forme consapevoli, responsabili, realistiche, coraggiose. Dover amare i nemici, il non giudicare, non devono essere scambiate come inviti a forme passive, regressive, paurose, no, ma come forme, come come inviti a forme consapevoli, coraggiose, responsabili, realistiche e proficue di amore, anche in un ambito storico mondano. Eppure il senso delle parole di Gesù può emergere limpidamente, sia da una precisa contestualizzazione delle frasi da lui pronunciate, sia da uno studio comparativo, attento e non occasionale o saltuario dell'Antico e del Nuovo, del Primo e del Secondo o Nuovo Testamento, nonché da una esegesi particolarmente ispirata che non a tutti, e ci si riferisce anche a teologi affermati e a conclamati maestri di dottrine, sempre concesso come dono. Nel caso specifico della correzione fraterna, dell'opportunità o meno di rimproverare riservatamente o pubblicamente il prossimo, della liceità o illiceità della critica e via dicendo, generalmente dai pulpiti delle nostre chiese si sentono fare discorsi non solo generici e scontati, ma così parziali, unilaterali, riduttivi da essere percepiti persino tra ascoltatori bene informati, ma troppo benevoli, come portato di una mentalità non solo paternalistica e quietistica, ma soprattutto incapace di cogliere il messaggio di Gesù nell'insieme dei suoi aspetti e delle sue articolazioni, laddove però è da precisare che questo stesso rilievo va mosso a quei sacerdoti che con eccessiva disinvoltura a volte non si accorgono di presentare Cristo come una specie di zelota, una specie di ribelle più colto e raffinato. Ora, è vero che la nostra giustizia di cristiani deve essere diversa da quella dei farisei, che hanno la tendenza ad ammonire con aria di superiorità e senza misericordia, incutendo paura per ottenere rispetto e obbedienza. Ma questo non implica affatto, nella logica evangelica, che l'amore debba essere esercitato sempre con toni dolci e distensivi e con atteggiamenti dialogici e comprensivi. C'è un momento in cui, per non dannarsi l'anima, bisogna strapparsi l'occhio e bisogna tagliarsi la mano per evitare di cadere in un peccato ancora più grave di quello in cui si sia già caduti. Basta considerare attentamente la vita di Gesù, i suoi scatti caratteriali, le sue invettive contro la vecchia e autoreferenziale classe sacerdotale, i suoi aspri rimproveri non di rado rivolti ai suoi stessi discepoli, la sua sdegnata reazione al soldato che lo schiaffeggia. Perché mi schiaffeggi? Se ho fatto del male, bene, ma se non ho fatto del male, perché mi schiaffeggi? E le sue minacce per tutti coloro che non avessero inteso e non intendano deliberatamente convertirsi a Lui, a nostro Signore Gesù Cristo. C'è un momento nella vita di Cristo, come di ogni essere umano, come di ogni sincero seguace di Cristo, in cui bisogna capire che non è più opportuno difendersi, replicare ad accuse inique, resistere al male imperante da cui si è travolti, e quello è il momento della croce più angosciosa e dolorosa della nostra vita. Ma questo spirito di rinuncia e di offerta di sé, che comunque deve accompagnare sempre l'esperienza terrena del cristiano, appare tanto più significativo e prezioso ove quest'ultimo, il cristiano, abbia altresì dimostrato di amare Dio e il prossimo senza mollezze o sentimentalismi spirituali, bensì reagendo pacificamente ma energicamente ad ogni forma di male e di peccato e spronando anche con le maniere forti, se necessario, i singoli o l'intero popolo di Dio a conversioni reali e non fittizie. Per amare davvero gli altri, scriveva Agostino, bisogna amare innanzitutto se stesso. E poiché per amare se stessi non di rado occorre sottoporsi a vere e proprie torture psicologiche o morali e morali, non si vede perché nei confronti del prossimo bisognerebbe comportarsi diversamente. Ecco perché egli scrive nel discorso 387: chi disprezza la correzione è infelice, scrive Sant'Agostino. Si può rettamente aggiungere a questa massima: come chi disprezza la correzione è infelice, così chi ricusa di dare la correzione, cioè chi si rifiuta di dare la correzione, è crudele. Chi ferisce è misericordioso, chi risparmia è crudele. Vi pongo un esempio dinanzi agli occhi, scrive Agostino. Il padre, anche quando ferisce, ama e non vuole che il figlio perisca. Non bada al suo sentimento paterno, pensa a ciò che è utile al figlio. Perché? Perché è padre, perché prepara l'erede, perché educa il suo successore. Ecco, scrive Agostino, colpendo il padre si mostra buono, colpendo si mostra misericordioso. Se il figlio che è inesperto e non viene corretto, vive in maniera da perire, cioè vive in maniera sbagliata, vive in maniera riprovevole. E se il padre fa finta di niente, se il padre fa finta di niente, se il padre lascia correre, se il padre teme di urtare il figlio traviato con la severità della correzione, risparmiandolo, non si mostra crudele, non si mostra indifferente al destino dell'altro, non pensa solo al suo quieto vivere anziché al buon vivere del figlio. E fuori metafora al buon vivere di chi che sia, dell'amico, dell'amica, della fidanzata, della moglie. Bisogna ragionare, bisogna riflettere. Il problema, conclude Agostino, allora, non è chi sono io per dire qualcosa all'altro, ma il problema è prendersi la responsabilità e la libertà dell'amore. Dell'amore! Bisognerà stare attenti in particolare a non trasformare la mitezza pastorale in arrendevolezza pastorale. Il Vangelo cristiano della giustizia e della misericordia in un cristianesimo alla pace, in un cristianesimo che vada di moda, morbido e politicamente corretto, che richieda un essere cristiano a prezzo molto, molto scontato. La misericordia evangelica, da esercitare sempre nei limiti della verità e della giustizia di Dio, non potrà tuttavia né erodere i dogmi e i comandamenti, né sminuire o svalutare il posto centrale e fondamentale che la verità occupa nel racconto della rivelazione di Dio e della sua opera di salvezza. Questo potrebbe accadere solo contro Cristo e la sua Chiesa, anche se per ipotesi alcuni dei fautori di questo deprecabile evento dovessero essere membri più o meno autorevoli della Chiesa stessa. Il che storicamente succede qualche volta, ma succede di rado. Non succede, diciamo così, in modo proprio ricorrente. Succede purtroppo, ma succede di rado. Ove la misericordia nella percezione dei fedeli dovesse diventare qualcosa di contrapposto alla verità, alla giustizia, ai precetti divini, non solo si incorrerebbe in un non senso teologico, ma si affretterebbe la morte del più grande dono elargito all'uomo da Dio, proprio di quell'amore cui tutti oggi si richiamano, ma di cui molti, troppi, oggi parlano più per soffocarlo che per tenerlo in vita a beneficio dell'umanità.